Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Fatemi fare in qualche modo gli auguri all'EMPA, perché proprio oggi alle 11.30 alla sala stampa della Camera dei Deputati ha organizzato un evento a proposito dei suoi, diciamo, 155 anni, nel senso che, per chi non lo sapesse, è una storia molto interessante ed è il fatto che in realtà il 1 di aprile del 1871 Giuseppe Garibaldi scrisse al suo medico personale alcune righe che diedero poi origine in realtà proprio all'Ente Nazionale Protezione Animali. Lui avviò questo progetto assieme a una naturalista inglese, adesso non ricordo il nome e la sua esatta carica, però insomma il concetto è che in qualche modo celebriamo i 155 anni dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Invece, a proposito di chi non ce la fa proprio, ci arrivano notizie a proposito di Trump, del presidente degli Stati Uniti, e della sua intenzione praticamente di deportare i bisonti che nel Montana, tramite un accordo, possono pascolare liberi. Bisogna fare spazio a chi? Agli animali degli allevamenti produttivi del Montana, e quindi, come sempre, no, c'è uno scambio. Tu voti a me, io ti do questo, eccetera, eccetera. Una volta era una cosa un po' diversa, forse anche la politica, anche il voto. Ah, vabbè, ma queste sono altre considerazioni. Ieri sono stati inanellati i quattro pulli di Giulia e Gio, dei falchi pellegrini che nidificano da 10 anni sul Pirellone di Milano. Sono, insomma, dopo i controlli e tutto quanto, si è scoperto anche il sesso dei ragazzi e delle ragazze. Questa volta sono 3 maschi e 1 femmina, e quindi, insomma, almeno sappiamo questo. Invece non sappiamo ancora il sesso dei 6 nuovi pulli di cicogne che si trovano nel nido del Torre Faro di Carpiano. I genitori sono stati chiamati Cico e Cica, sono ormai una coppia che ritorna, insomma, nella città metropolitana di Milano. Ci sono 6 nuovi cicognini e cicognine, insomma ragazze e ragazzi e ragazzu, non so, perché dopo la puntata con Martina Micicche sto molto attenta a questa questione, ma lo faccio come sempre con il sorriso. Prima di dare la parola al nostro ospite pazientissimo, devo salutare Ernesto, che ieri si è giustamente scocciato per alcune mie affermazioni a proposito dei roccoli della regione Lombardia e appunto del finanziamento al mantenimento e al ripristino dei roccoli. E lui dice: fare di tutta l'erba un fascio è sempre una cattiva usanza. Il roccolo è una struttura dell'Ottocento costruita in luoghi bellissimi dal punto di vista ambientale, con un'architettura particolare, nella quasi totalità edificati con sassi e legno del luogo. Io ne ho ristrutturato uno che era un cumulo di macerie, lo affitto ai turisti per pagarmi le spese di ristrutturazione e spiego loro che cos'era e cosa è adesso, come una visita a Mauthausen. Ernesto, era un po' quello che dicevo, insomma, i roccoli restaurati e mantenuti non per la loro funzione originaria sono, dal mio punto di vista, sicuramente luoghi importanti e interessanti. E il problema mio è che, insomma, mi pare che Regione Lombardia io piace l'idea che il roccolo torni invece alle sue funzioni originarie, che è quella della cattura di uccelli per utilizzarli poi come richiami vivi. Ma io a questo punto, sempre nel campo dell'avifauna, rimango con il grande privilegio e la grande gioia di avere con noi Andrea Ravagnani, ornitologo dell'Associazione Ornitologi dell'Emilia Romagna, a cui do il benvenuto ringraziandolo appunto per la pazienza. Pronto?
Sì, buongiorno a tutti.
Grazie Andrea Ravagnani per essere con noi e la ringrazio anche perché, insomma, lei è in qualche modo, assieme alla vostra associazione, però quello che ha scoperto e sta vigilando su un caso importante, che è quella della prima nidificazione in Italia del nibbio bianco. Ho detto tutto bene?
Sì, ovviamente non ero da solo, nel senso, l'ho scoperto insieme a mio compagno d'avventure Fabio Gardosi, anche lui mio compaesano e anche lui grande ornitologo e conoscitore della avifauna. Comunque sì, sì, l'abbiamo scoperti insieme.
Ecco. Senta, e questo nido dov'è? In Emilia Romagna, immagino.
È in Emilia Romagna,
in Emilia.
Tra le province di Bologna, Modena e Ferrara, in mezzo a coltivazioni agricole estensive, in un'area dove per 1000 ettari non ci sono strade, non ci sono case, quindi se lo sono scelto proprio bene.
Molto molto bene. Senta una cosa, Andrea Ravagnani, ma ci racconta qualcosa del nibbio bianco? Perché, insomma, mica lo sappiamo tutti, è bellissimo intanto, eh?
Volentieri, sì, effettivamente.
È proprio bello.
Secondo me è il rapace più bello che possiamo vedere in Italia, perché ha questi colori. È bianco con delle parti argentate e ha questi occhi molto grandi, rossi, rosso acceso, queste iridi rosse sono molto caratteristiche. E il nibbio bianco è quindi un rapace di medie dimensioni, per far capire,
sì,
è più grande di un gheppio e appena più piccolo di un falco pellegrino.
Ecco, ma quindi per chi invece di uccelli non sa niente, che cosa vuol dire? Quanti centimetri parliamo, più o meno?
Allora, diciamo che si sta come apertura alare sugli 80 centimetri più o meno, e quindi sì, sì, diciamo che è appena sotto al falco pellegrino, che
sì,
comunque è un bel falcone anche lui,
certo.
Però il nibbio bianco non è un falco, è tutto un altro genere di rapace.
Ecco, che ci dica un po' le sue caratteristiche etologiche, ad esempio,
sì,
è un animale diurno, non è notturno, siccome siamo abituati,
sì, sì,
insomma, molto spesso a pensare ai rapaci più come notturni, invece il nibbio bianco è assolutamente diurno.
No, diciamo che la maggior parte dei rapaci italiani sono diurni e poi i rapaci notturni sono i gufi, gli allocchi, i barbagianni,
sì,
le civette, e invece tutto il resto sono animali, sono rapaci diurni. E fra l'altro ha questa particolarità di avere la conformazione della testa e degli occhi diversa dagli altri rapaci notturni, ma più simile ai rapaci notturni, ovvero che sono più vicini fra loro e più, come dire, sul davanti. Quindi, mentre i rapaci diurni di solito ce l'hanno ai lati, no?
Sì.
E questo gli dà una visione differente. E questo qua è un rapace da noi rarissimo, nel senso che fino a pochi anni fa era considerato una vera e propria super rarità da vedere in Italia.
Sì.
Tant'è che in Emilia-Romagna il primo avvistamento è stato fatto nel 2017, quindi molto recentemente. E solo che ha avuto un'espansione di areale, sia come nidificante, che come svernante, e quindi le osservazioni in Italia sono state sempre più frequenti, fino ad arrivare a 7 o 8 negli ultimi 7 anni, 7-8 anni. Però non è mai stato trovato un nidificante, ma solo individui in svernamento oppure in spostamenti post riproduttivi.
Senta, quindi il nimbio bianco comunque è un migratore?
Beh, diciamo
che, insomma, io naturalmente mi deve perdonare, a volte uso dei termini un po' così,
ma è giusto.
La buona, diciamo.
È giusto, perché è effettivamente un migratore, perché per dire, in Spagna, dove sono le colonie, chiamiamole storiche, di nidificanti, in inverno spariscono e vanno e si spostano, vanno in Africa.
Sì.
E quindi lo possiamo definire un migratore mediterraneo, a corto raggio.
Sì.
E la sua roccaforte europea, diciamo che è la Spagna, ma questo recentemente, perché prima era solamente visibile e nidificava solamente nel Maghreb,
sì,
nel Nord Africa, fino all'Egitto e a volte anche in Arabia. Però dagli anni 40 ha iniziato a colonizzare l'Europa, questo a causa, ovviamente, come tutto, come quasi tutte le volte succede, a causa dell'uomo e dei cambiamenti ambientali, ovvero che la Spagna è stata, e il Portogallo sono stati disboscati, sono stati creati delle grandi estensioni di cereali, e dove il nidio bianco ha trovato le condizioni ideali per accasarsi, perché queste hanno portato molto più presenza di cibo, di roditori che lui mangia.
Sì.
Quindi ha trovato negli anni 40 la prima nidificazione in Portogallo, poi negli anni 70 si è in Spagna, poi ha colonizzato la Spagna fino a 2-3 mila coppie, poi dopo è andato in Francia e in Francia si è fermato. Dagli anni 90 non ha più colonizzato altri paesi europei.
Sì. Senta, peraltro mi faccio dire, Carlo, che un nostro ascoltatore dice, visto nel Serengeti è davvero stupendo il nibbio bianco, immagino.
Esatto.
Immagino.
Mi fa piacere questa cosa, giusto per dire che ci sono varie specie di nibbio bianco, varie sottospecie di nibbio bianco. Per esempio, la nostra è la sottospecie nominale della nostra specie, che in Asia o in Africa ha altre sottospecie. Quindi quella che ha visto lui molto probabilmente era un'altra sottospecie, ma comunque si tratta sempre di nibbio bianco.
Sì.
Quindi è presente anche in Australia, in America, ma con altre specie, però del genere Elanus, che è il genere nostro, del nibbio bianco è Elanus, e adesso lo possiamo dire anche tranquillamente che è nostro.
Sì.
Il nostro è l'Elanus ceruleus, che si chiama erroneamente nibbio, diciamo erroneamente, perché il nibbio è il nibbio bruno, il nibbio reale che abbiamo in Italia da sempre, non sono imparentati con nebbio bianco. Diciamo che è una traduzione dall'inglese kite, perché gli inglesi ogni tanto dicono kite quando non sanno anche dove dare le specie, i rapaci si mettono kite, allora noi abbiamo tradotto nibbio, ma non è un nibbio. Tutto qua.
Certo. Senta una cosa, Andrea Ravagnani, dicevamo che quindi il nibbio bianco è un migratore a corto raggio, diciamo così, che però ha espanso il suo areale arrivando negli ultimi anni anche in Italia, che dunque le sue prede preferite sono i roditori sostanzialmente?
Sono... piccoli roditori soprattutto, quindi le arvicole fanno da padrona, però
sì,
può mangiare tranquillamente anche grossi insetti, cavallette e anche piccoli uccelli, se
okay,
riesce a trovarli, ma in piccola parte. Insomma, sì, vari studi hanno ispezionato le loro borre, cioè i rigurgiti,
sì,
alimentari che producono i rapaci, ed hanno trovato queste ossa di uccelli, ma solamente in piccola parte. Quindi nella nostra zona emiliana, che è carica di topi e arvicole in mezzo ai campi, soprattutto di erba medica, che non vengono arati tutti gli anni, quindi trovano rifugio e delle tane non disturbate, insomma proliferano, e per questo sono arrivati anche qua.
Certo. Dunque mi faccia di rispondere invece a un altro ascoltatore, Iggy, che dice: ragazzi e ragazze, io parlavo non mi ricordo se delle cicogne o dei pulli del Falco Pellegrini quindi a Milano, dice: ma sei seria? Si chiamano pulcini. Iggy, intanto spero che ascoltando spesso tu colga che io sono sempre anche molto autoironica e ironica, ma poi se dobbiamo proprio puntualizzare forse sarebbe più corretto chiamarli pulli, o dico male, parlo all'ornitologo che ho al telefono.
Sì, pulli sarebbe il nome corretto, ma spiace anche pulcini.
Ma sì, ma certo, ma insomma, comunque il mio era un modo scherzoso, certo, e affettuoso, e spero che fosse chiaro. Torniamo invece al nostro Nimbio Bianco. Senta, io sono sempre curiosa di tutti gli aspetti delle abitudini poi degli animali che qualcuno ha la fortuna di osservare. E visto che stiamo parlando di nidificazione, ma le abitudini del nibbio quali sono? Sono fedeli, cioè adesso fedeli, anche qui la prenda per buona. Voglio dire, bene, sono monogami come tendenza, come funziona?
Fedeltà è un termine corretto, nel senso che la fedeltà fra gli individui c'è in varie specie. Allora, il nibbio bianco innanzitutto è strano, nel senso che quando dico strano vuol dire che non ha le stesse abitudini degli altri rapaci, infatti sì, si può riprodurre in tutti i mesi dell'anno, una cosa molto particolare. E in Spagna è stato visto, trovato nidificante in tutti i mesi dell'anno, ovviamente non è la regola, ma sono dei casi, però infatti noi l'abbiamo trovato a settembre, che nelle nostre latitudini i rapaci di solito nidificano in primavera estate, quindi ha questa particolarità. In più, per le sue dimensioni ha predilige nidificare nelle siepi oppure comunque ad altezze molto basse, ed è anche per questo che abbiamo avuto difficoltà a trovare il nido, perché noi cercavamo in alto e invece lui l'ha fatto la testa di 2,5 metri così, e rifà un nido nuovo per ogni covata e può fare anche 3 o 4 covate all'anno se si trova bene, e tutte le volte crea un nido nuovo rinforzandolo continuamente.
Sente, che quante uova fa in genere?
Ma ne può fare 3 o 4 normalmente, però sì, 4 o 5 diciamo così, difficilmente di più.
Senta, e il maschio è collaborativo nella cura del nido e dei pulli successivi?
La domanda giusta è: la femmina è collaborativa?
Perché?
Perché in questo caso succede quello che secondo il nostro immaginario è il contrario, nel senso che è il maschio che si occupa interamente di procurare il cibo. E la femmina ha questa particolarità: la femmina cova, sta sopra i piccoli, il maschio va in giro, cattura la preda, la porta alla femmina che la dà ai piccoli. Però quando i piccoli, i pulli, i pulcini, i giovani, i ragazzi e le ragazze, come volete, escono fuori dal nido, la femmina semplicemente se ne va via e abbandona. Abbandona il nucleo.
Ha fatto la sua parte, come dice adesso, lasciatemi in pace.
E il maschio si occupa interamente del sostentamento dei nuovi nati fino a portarli ad essere indipendenti. Quindi diciamo che è il maschio che si occupa un po' di tutto.
Che bellissimo, incredibile. Senta, naturalmente, parliamo di ragazzi solitari, nel senso che il rapace non è che sta in compagnia in genere, o mi sbaglio?
Sì, no, è una specie abbastanza solitaria, non nidifica in colonia, e anche durante gli spostamenti di svernamento così è veramente difficile trovarne più di uno alla volta, è un rapace solitario, però la coppia, se sta bene, si trova bene, può tornare subito dopo avere involati piccoli, può tornare subito assieme, quindi la coppia molto spesso è molto fedele. Ma gli individui di solito sono solitari, sì.
Sì. Senta, c'è Aldo che ci dice: da qualche anno in provincia di Novara è visitatore occasionale. Ricordo il primo avvistamento qualche anno fa che vide la comparsa di decine di birdwatches da tutta Italia. Ebbi anche io la fortuna di vederlo.
Sì.
persino più a nord, quindi.
No, no, ma si vede solo a nord, nel senso che dalla Francia si sposta verso il nord Italia, nel sud Italia non si vede assolutamente. Sì, come dicevo prima, essendo che è sempre stata una mega rarità, ovviamente tutti i birdwatcher si adoperavano per spostarsi anche di centinaia di chilometri per vederlo, certo. Per vederlo per la prima volta nel proprio territorio. Io prima di trovarli l'anno scorso, ero andato fino a Bolzano addirittura per vederlo, e l'avevo visto solamente due volte. Quindi, sì.
Grande emozione. Quindi, senta una cosa, quindi la scoperta di questo nido in Emilia, insomma, tra Bologna, ci diceva, e giù di lì, e in che tipo, lei ci diceva che la nidificazione avviene non su grandi alberi ma piuttosto nelle siepi, insomma verso il basso, diciamo così, ecco, che tipo di panorama c'è in quella zona? E immagino che, spero che non sia troppo frequentata, perché sennò i disturbi sarebbero troppi.
Come dicevo prima, sono stati veramente bravi a scegliersi il posto, tant'è che noi durante i nostri monitoraggi con l'Associazione Ornitologica dell'Emilia Romagna, i nostri monitoraggi e censimenti, ci è capitato spesso di girare in quella zona, anche nei mesi immediatamente precedenti alla nidificazione e anche nelle settimane prima, ma non eravamo mai riusciti a vederli, perché sono stati talmente bravi ed elusivi da trovare un posto, un rimboschimento spontaneo cresciuto in un'area abbandonata, recintata, della grandezza di un campo da calcio, e in mezzo proprio ai campi agricoli, dove per 1000 ettari attorno non c'era assolutamente niente, quindi passaggio zero, e anche lontano dalle strade, insomma, frequentate dagli agricoltori o che so io,
sì.
Quindi sono stati veramente bravi, e in più hanno nidificato al centro di questo sito in un cespuglio di rosa canina, quindi è stato molto difficile da trovare, da vederli. L'abbiamo individuato solamente perché siamo riusciti a captare, a vedere, a osservare da un chilometro di distanza l'adulto, e allora da lì ci siamo insospettiti, ci siamo avvicinati.
Perché gli ornitologi, si sa, se non sono pazienti non potrebbero fare quello che fanno, e di questo io ho grande ammirazione, devo dire. Senta una cosa, Andrea Ravagnani, ma diceva che questa nidificazione è avvenuta a settembre, quindi voi avete potuto seguire, lei ha potuto seguire anche insomma la crescita dei pulli e il loro involo, e la loro se ne vanno poi subito per i fatti loro, i piccoli.
Sì, faccio una breve cronistoria.
Sì, certo, la prego.
Allora, praticamente il giorno di Ferragosto, il 15 agosto, io e mio amico Fabio Gardosi, co-scopritore, eravamo a fare uno dei nostri monitoraggi, come facciamo da sempre, da quando siamo praticamente bambini, adesso abbiamo, sì, 40 anni tutti e due, e da grande distanza ho visto su un albero una cosa bianca, mentre sbinocolavo, cioè guardavo col binocolo completamente a caso,
sì,
e ho visto questo puntino bianco e ho detto: ma cosa ci fa un gabbiano su un albero? Perché era molto strano.
Certo.
Poi l'ho fatto vedere a Fabio, ha detto: tutte e due per scaramanzia, non ce lo dicevamo. Poi ho detto: dai, avviciniamoci. Poi dopo abbiamo effettivamente constatato che era lui. Poi ci siamo avvicinati un altro po' e abbiamo visto che erano due. Quindi è stata una cosa già eccezionalissima vederne due insieme in Italia. E stando lì ancora un po', ovviamente questo all'alba, perché il 15 d'agosto era caldissimo,
sì,
fra insetti e cose. E abbiamo visto che uno dei due passava una preda all'altro, c'è stato uno scambio di preda fra i due, quindi abbiamo subito compreso che si trattava di una coppia, sono i comportamenti tipici di una coppia questi,
sì,
qua. Quindi subito ci ha scattato l'allarme, abbiamo detto: qua bisogna che li controlliamo per bene, veniamo tutti i giorni. E andandoci tutti i giorni, pian piano abbiamo visto la prima copula, tentativo di copula, si sono accoppiati sopra un ramo, e i giorni successivi abbiamo visto che trasportavano dei rami nel becco, segno inequivocabile che volevano costruire un nido.
Certo.
E allora lì abbiamo capito che bisognava fare qualcosa. E allora ci siamo subito mossi con l'Associazione Ornitologi dell'Emilia Romagna, con l'ASR, e abbiamo scritto al sindaco per chiedere un'ordinanza di chiusura della caccia, perché ovviamente si ricadeva esattamente dentro un ambito...
Certo.
territoriale di caccia, e proprio lì sotto al nido era previsto un capanno per sparare all'allodole. Proprio lì, esattamente lì, la sfortuna vuole questo. Ci siamo mossi, l'ordinanza è stata tempestiva, l'amministrazione comunale si è mossa subito e hanno fatto, hanno ordinato di tabellare per 52 trattori al nido per proteggerli e interrompere la caccia, perché lì sarebbe di lì a poco iniziata la caccia vagante, quindi alle fagiani, le lepri, eccetera. E abbiamo anche, siamo andati anche sul luogo parlando con i cacciatori stessi, che dopo dei primi momenti di come dire
ruvidità, diciamo,
ruvidità, forse. ma giustamente, perché lo dicono, beh, io ho pagato per un rapace, non posso andare, però certo. Devi capire l'importanza della cosa, poi sì. Gliel'abbiamo fatti vedere e dopo sono stati estremamente collaborativi, si sono adoperati anzi loro per tabellare, mettere proprio le tabelle, i cartelli di divieto, e i divieti sono stati completamente rispettati, quindi è stato un grande esempio, un esempio virtuoso da portare come fiore all'occhiello per la nostra situazione di cooperazione fra le amministrazioni, gli enti venatori, i ricercatori, eccetera. E abbiamo continuato il monitoraggio e abbiamo visto che la femmina, uno dei due, ogni tanto portava un topolino dentro questo cespuglio. E il 10 settembre, puntando il cannocchiale, abbiamo finalmente trovato il nido e abbiamo visto spuntare due testoline bianche da questo nido, quindi lì non vi dico l'emozione.
Ma guardi, io sono qua che non sto nella pelle.
Poi immagino, visto che lei segue i falchi pellegrini, saprà di cosa parla.
Sì, certo.
E si è bloccato il cuore, ovviamente, perché eravamo davanti alla prima nidificazione, il sogno di ogni birdwatcher bambino, trovare una specie nuova per il proprio stato. Ma al di là di questo abbiamo capito che ci avevano fregato, nel senso che nel senso che questi soggetti erano nati il 10 settembre, questo vuol dire che la coppia era presente sul territorio almeno da giugno, e noi non ce ne eravamo mai accorti, e portava i rami semplicemente per rinforzare il nido,
certo.
E quindi sì, da lì dopo l'abbiamo seguiti passo passo, abbiamo seguito le operazioni di involo, pian piano sono usciti dal nido, e poi la femmina ha abbandonato e loro dopo hanno iniziato a fare dei voletti, poi dopo andavano dal maschio in volo a prendere la preda direttamente dai suoi artigli, fintanto che hanno iniziato a cazzare, e a metà novembre sono spariti tutti e sono andati verso altri lidi.
Che storia meravigliosa. Andrea Ravagnani, ornitologo dell'Associazione Ornitologi dell'Emilia Romagna, ASOER, grazie infinitamente per questo racconto e per essere stato con noi. Complimenti per questo racconto così emozionante. Al volo, ma proprio al volo, avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Ah, di sicuro un'anatra. No, le anatre sono il nostro specie target, noi nasciamo come censitori di uccelli acquatici, quindi ci piacciono molto gli uccelli acquatici.
E allora grazie all'anatra Andrea Ravagnani per essere stato con noi, grazie mille, buon lavoro, grazie, buona mille, osservazione.
Ci vediamo, a presto.
A presto. E in ritardo ringrazio anche Rosario Balestieri, che come sempre mi mette in contatto con queste storie meravigliose. E l'appuntamento è a domani come sempre. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto. Ciao.